SBS Italian.
Ed è terminata l'odissea dei 49 migranti che si trovavano da quasi 3 settimane a bordo delle 2 navi Sea-Watch e Sea-Eye nelle ONG, che non riuscivano a trovare una destinazione. Nel pomeriggio, ora italiana, di mercoledì, giovedì mattina in Australia, sono sbarcati nel porto militare di Malta. Ebbene, questa lieto fine per la loro avventura ha aperto moltissime polemiche. Noi ne parliamo con Carlo Fusi, il giornalista del Dubbio, nostro corrispondente da Roma. Buongiorno Carlo, ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno a voi, grazie.
Carlo, allora iniziamo dai fatti. Come si è arrivata a questa soluzione dopo che per quasi 3 settimane i migranti sono stati letteralmente palleggiati dalle varie nazioni del Mediterraneo?
Si è arrivati a conclusione di un braccio di ferro molto duro, molto forte anche nei toni, ed è una prima volta in assoluto che questo accade, tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il Ministro Salvini. Conte, cogliendo anche un invito in questo senso da parte di Di Maio, ha dato via libera all'accoglimento di una quota minima di questi migranti che stavano ormai da 3 settimane sballottati in mezzo al Mediterraneo, ha dato il via libera nel momento in cui il governo maltese aveva accettato di accoglierli per poi ridistribuirli, una soluzione che però Salvini da subito ha bocciato, dicendo: io non sono stato avvertito, sono io quello che decide, non si può fare così. Ha chiesto Salvini un vertice, un immediato chiarimento attraverso un vertice che si è svolto nella notte tra mercoledì e giovedì, vertice che si è concluso con un passo indietro da parte di Salvini, che ha accettato che questi migranti, una parte, 10 di questi migranti, fossero accolti dall'Italia, peraltro dalla Chiesa Valdese, senza oneri per il governo, per lo Stato italiano. Questa è la formula che è stata scelta, chiedendo che in cambio gli altri immigrati che nel frattempo sono sbarcati in Italia poi fossero davvero ridistribuiti secondo gli accordi, che per adesso non hanno avuto seguito. E questa questione ha lasciato uno strascico di polemiche molto forti, molto dure, anche con possibili ritorsioni da parte di Salvini sul reddito di cittadinanza e sulla TAV, che lasciano intendere che le tensioni dentro la maggioranza non solo non sono sopite, ma cresceranno anche in vista del voto europeo della prossima primavera.
Noi approfondiremo questo tema tra poco. Prima ritorniamo però sulla questione migranti. Ci sono al termine di questa vicenda 2 versioni, quella di Conte e quella di Salvini, che sono leggermente o significativamente diverse sulla vicenda.
Sì, appunto, sono, diciamo, i 2 modi con i quali si è cercato ciascuno di risolvere la questione senza perdere la faccia. Il governo ha detto che non cambia la politica italiana nei confronti dell'immigrazione, ma bisogna tener conto che, come ha spiegato Conte, la linea della fermezza si deve fermare di fronte a situazioni così drammatiche come quelle, appunto, che riguardavano i 49 migranti della Sea-Watch e Sea-Eye. Salvini ha detto che lui accetta questa soluzione, anche se in questo modo, ha detto, si dà ragione alla UE, e quindi è un passo indietro da parte dell'Italia, e però questo non costituisce precedente, come si potrebbe dire, e comunque va di pari passo con l'insistenza italiana perché i migranti già arrivati siano comunque, i 200 migranti già arrivati in Italia siano comunque ricollocati secondo le direttive e gli accordi stabiliti nella UE. È un modo, diciamo, che ciascuno dei due mette in campo per dire che non ha perso e che si è ritrovata la composizione e la concordia all'interno della maggioranza. In realtà, dal punto di vista politico, si tratta di una battuta d'arresto, e neanche troppo lieve per Salvini, e sul terreno più consono, più congeniale in questi mesi per lui c'è appunto quello dell'immigrazione, del contrasto all'immigrazione.
Questa vicenda come ritratteggia i rapporti tra il Premier Conte e i vice primi ministri, cioè Matteo Salvini e Luigi Di Maio? Conte è stato in passato accusato, neanche troppo velatamente, di essere un cane di paglia, cioè un intermediario messo unicamente per mediare tra queste 2 personalità. Ebbene, con questa sua presa di posizione come si ricolloca?
Sì, Conte, diciamo che era un po' uscito come un coniglio dal cilindro nel momento in cui sembrava che la maggioranza non riuscisse a trovare un Presidente del Consiglio adeguato. Vi ricorderanno tutti le polemiche anche sul ministro dell'Economia, Savona, che aveva portata a un impasse, tanto che il Presidente della Repubblica aveva anche convocato l'economista Cottarelli per affidargli l'incarico di formare il governo. Conte, insomma, doveva essere, nelle intenzioni, per come era stato presentato da Salvini e Di Maio, l'uomo che realizzava il programma, cioè un esecutore, sostanzialmente, di un accordo stilato tra Salvini e Di Maio, il famoso contratto di governo. Ovviamente non è questa la funzione del Presidente del Consiglio, non lo è anche a norma di Costituzione. Il Presidente del Consiglio è molto più di un primus inter pares. La Costituzione prevede che sia lui a stabilire l'indirizzo complessivo del governo, e quindi Conte, con felpatezza, con accortezza, mostrando capacità di mediazione importanti, si è guadagnato uno spazio preciso, a sé riferito come nel suo ruolo politico, e per esempio di questa cosa c'è stata la conferma nel momento in cui poi è stato lui a siglare l'accordo tra l'Italia e la Commissione europea per impedire la procedura di infrazione che invece altrimenti sarebbe scattata. Quindi diciamo che questi mesi sono serviti a Conte per definire un suo profilo politico. È chiaro che però questa vicenda, che riconferma questa capacità di manovra di Conte, muta gli equilibri all'interno della maggioranza giallo-verde, e questo appunto è un elemento di fibrillazione non indifferente per quello che riguarderà l'azione del governo nelle prossime settimane.
Noi concludiamo proprio con quello a cui stavi accennando pochi minuti fa, cioè queste tensioni sul caso dei migranti che si riflettono e si rifletteranno sull'operato prossimo del governo giallo-verde. Citavi il reddito di cittadinanza, in che modo si declineranno queste tensioni allora?
Allora, dobbiamo renderci conto che siccome andiamo ad un'elezione del Parlamento europeo che sarà un vero spartiacque per l'Europa, allora le divergenze tra Lega e 5 Stelle, che non sono mai state sottaciute, ma che però sono state, diciamo, ricomposte all'interno di un contratto che doveva servire da faro per l'azione del governo, bene, queste divergenze, proprio in virtù della campagna elettorale che di fatto è già aperta per le europee, cresceranno, aumenteranno, ognuno dei due partiti cercherà di guadagnare sull'altro, e quindi questo appunto è l'elemento di fibrillazione. Il reddito di cittadinanza è uno dei capitoli, è ovviamente, come sappiamo, un totem che i 5 Stelle hanno piantato lì sulla manovra e lo vogliono vedere comunque portato fino in fondo. Salvini ha detto che è una misura, più che lui, Giorgetti, sottosegretario del Presidente del Consiglio, ha detto che è una misura che piace all'Italia, che non piace alla Lega, e quindi Salvini in questo momento sta cercando, anche appunto come ritorsione, di destinare una quota per le pensioni di invalidità che invece non era prevista nel reddito di cittadinanza, cioè una maggiore tutela per i portatori di handicap e quelli che hanno delle disabilità. Questo momento ha provocato uno stop per l'avvio del provvedimento. E ce ne sono altri di terreni, come quello della TAV che Salvini e la Lega vuole fare e che invece 5 Stelle non vogliono fare, ma sono tutti dossier che sono presenti sul tavolo e la cui pericolosità, diciamo così, ai fini della coesione della maggioranza crescerà di qui nei prossimi mesi, non fino a determinare una crisi di governo. Questa è una cosa che è stata esclusa da tutti, da Conte, da Salvini stesso e da Di Maio. Però insomma diciamo che sono tutte mine piazzate sul percorso. Dopo le elezioni europee bisognerà capire se questa maggioranza riuscirà ancora ad andare avanti oppure si apriranno nuovi scenari.
Carlo Fusi, grazie per essere stato con noi su Radio SBS.
Grazie a voi.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.